proprio mentre stiamo andando in onda, Roma potrebbe essere sfrattato l'antico caffè greco dalla storica sede di Via dei Condotti. Una vicenda che proviamo a dipanare con il nostro corrispondente dalla capitale italiana. Un buongiorno dunque, Checchino Antonini.
Buongiorno Mattia, ciao a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Dici bene, forse però la concomitanza con uno sciopero generale in solidarietà con Gaza potrebbe causare l'ennesimo rinvio. La spada di Damocle però pende sullo storico locale ormai dal 2017. È una situazione piuttosto complicata perché in pratica le proprietà sono due. E sono in lite, l'ospedale israelitico che possiede le mura e la società che possiede il caffè. C'è una sentenza della Cassazione che impone di rispettare i diritti di proprietà di Antico Caffè Greco SRL, società a responsabilità limitata, sui segni distintivi, ossia arredi storici, quadri, statue, opere d'arte, autografi, lettere, documenti, l'insegna, i marchi registrati e un decreto legislativo del 2024 che impone di adibire quei locali, che sono proprio a due passi da Piazza di Spagna, al caffè greco e solo al caffè greco.
E allora stiamo cominciando a intuire, Checchino Antonini, che non si tratta di un bar qualunque, questo caffè greco, non si tratta di un bar qualunque che può tra l'altro traslocare quando gli pare.
Infatti è proprio così, stiamo parlando di un luogo che è caratteristico sia per la presenza di opere d'arte, per il suo valore storico, ma soprattutto per la conformazione degli spazi. Tu pensa che una delle sale si chiama Omnibus perché ha proprio la forma e le dimensioni di una vettura tranviaria.
Dunque un caffè molto caratteristico, ma perché poi ci piacciono così tanto i caffè?
È una storia che viene da lontano. Caffè locale e caffè bevanda hanno iniziato a intrecciare i loro destini già nel XVI secolo. I caffè, che erano puliti, ben riscaldati, spesso ammobiliati con ricercatezza, presero il posto dei cabaret e luoghi che invece, insomma, hanno una certa dissolutezza. Fra 600 e 800 questo specifico tipo di locale ha aperto le porte all'arte, al teatro, alla letteratura. Molti anni più tardi il sociologo Ray Oldenburg lo ha spiegato bene, coniando il concetto dei terzi luoghi, che non sono né casa né posto di lavoro, ma ancore di una vita comunitaria, e facilitano, favoriscono un'integrazione più ampia e creativa, luoghi in cui la conversazione è l'attività principale, quindi la socialità, ma dove è migliore anche la creatività. E c'è una spiegazione che ci viene fornita dalle neuroscienze, è il cosiddetto coffee shop effect, quando il rumore di fondo, rendendo un po' più difficile la concentrazione, stimola il cervello e favorisce la creatività. Ecco perché nei caffè sono stati scritti anche tanti romanzi.
Ah, interessante questo aspetto, non lo sapevo, mi fa capire parecchie cose, Checchino Antonini. Stiamo però andando lontano, siamo andati indietro nella storia, siamo andati lontani da Roma, ora torniamo nella capitale.
Torniamoci, ma nel 1760, quando abbiamo le prime sicure notizie sul caffè greco a Strada Condotti, del quale, secondo lo Stato delle Anime, risulta gestore e forse anche proprietario un tale Nicola di Maddalena, caffettiere. Dopo la riforma tridentina, la Chiesa imponeva ai parroci di visitare periodicamente tutte le famiglie e di compilare questo status animarum, cioè un elenco scritto degli abitanti e delle attività.
Ecco, l'elenco dei frequentatori del caffè greco è interessante e lunghissimo, e lo ricaviamo da memorie, libri e film.
Infatti, a questo simbolo culturale sono state dedicate pagine, poesie, descrizioni che permettono la ricostruzione fedele di un mondo e di un'atmosfera. All'inizio del Novecento il ruolo dei caffè letterari a Roma poteva somigliare molto a quello delle redazioni dei giornali, delle case di produzione cinematografica, era una fucina. Il 14 gennaio del 19 vi nacque per esempio il circolo Liberissima Università del Caffè Greco. Ma già un secolo prima, questo spazio era una delle tappe del Grand Tour. Ci sono passati Goethe, Byron, Gogol, che vi scrisse Le anime morte, proprio
Addirittura.
approfittando di quell'effetto. Mark Twain, Casanova, Leopardi. L'elenco è veramente lungo e potrebbe anche annoiare, però è bello vedere quello che ha scritto Alberto Moravia: l'odore di fumo delle tante serate a discutere e ad aspettare. Aspettare che cosa? Io, per conto mio, scrive Moravia, ho aspettato 15 anni al Caffè Greco la fine del fascismo. Invece, Giorgio De Chirico, che figura dipinto proprio nella sala omnibus in una delle tele che Renato Guttuso ha dedicato al locale, disse: il Caffè Greco è l'unico posto in cui ci si può sedere ad aspettare la fine del mondo. Nel 1906 ci si è seduto anche William Frederick Cody, più conosciuto come Buffalo Bill, e anche per lui, in qualche modo, era la fine di un mondo, era in tournée col suo circo. Una traccia forte l'ha lasciata, per esempio, Maria Zambrano, un'intellettuale spagnola in esilio a Roma tra il 53 e il 64, e c'è appunto un libro che è I quaderni del Caffè Greco. Anche poi negli anni della Dolce Vita vi avrebbero trovato posto Flaiano, Fellini, Mastroianni, Sofia Loren, Elsa Morante e Pierpaolo Pasolini. Forse però, in questa piccola ricerca, il più inaspettato frequentatore è stato Andrea Pazienza, fumettista scomparso prematuramente nell'88, che qui fu sorpreso da Vincenzo Mollica nel 1983 a fare colazione.
Forse nemmeno lui voleva privarsi del piacere di attendere la fine del mondo al Caffè Greco, come diceva dunque Guttuso, caffè greco che rischia di venire sfrattato. Tante le persone che sono passate di lì, del mondo della cultura, intellettuali, il mondo dell'arte, del cinema. Hai trovato anche, Checchino Antonini, qualche traccia svizzera?
E certamente, ed è anche una bella traccia, quella di Angelika Kauffmann, una pittrice che è nata nei Grigioni nel 1741 ed è morta proprio a Roma nel 1805. I suoi quadri si trovano sia negli Uffizi a Firenze, al Metropolitan Museum di New York, al Victoria and Albert di Londra e nella Sala Gubinelli dell'antico Caffè Greco di Roma. E c'è il piccolo ma splendido Olio su tela, Orfeo ed Euridice.
Ma abbiamo parlato di arte, di cinema, di intellettuali che lo hanno frequentato. Due domande per te, Checchino Antonini. Tu ci sei mai stato? Il caffè lì è buono, veramente?
Allora, il caffè sicuramente è molto buono. Il locale da un po' di anni è diventato più un posto di passaggio per i turisti dentro una trasformazione complessiva di Roma, ma bisogna dire che fin dall'apertura il Caffè Greco si è affermato proprio perché il proprietario in quel periodo utilizzò sempre vero caffè, senza mischiarlo con ceci o altre diavolerie come succedeva, e questo anche quando la materia prima scarseggiava. Durante l'epoca napoleonica, che era un'epoca in cui poi diciamo, gli antifrancesi si riunivano proprio all'antico Caffè Greco, il blocco continentale ridusse drasticamente la disponibilità del caffè e così i baristi dell'antico Caffè Greco iniziarono a servire porzioni più piccole a prezzo raddoppiato e dando origine alla moderna tazzina da caffè. Quindi in qualche modo il Caffè Greco è una apripista anche dal punto di vista del consumo.
E allora, cosa pensi che succederà alla
Guarda,
fine al caffè greco?
l'unica soluzione sembra essere un accordo fra le parti. O l'ospedale israelitico accetta l'offerta di un canone annuo di 800.000 euro da parte della società, oppure vende le mura alla società per un importo di 10 milioni di euro, oppure avviene il contrario, che l'ospedale acquisti il Caffè Greco dalla SRL. Per ora sulle vetrine un cartello ci avverte che è chiuso per ferie. Tutto intorno, in Europa e nel mondo, molti segnali fanno comunque pensare a quella fine del mondo di cui parlava Giorgio De Chirico, proprio lì dentro.
Eh sì, assolutamente. Quindi chissà che non sia un segno anche la prevista chiusura, il previsto sfratto dell'antico caffè greco. Vedremo se questo sfratto diventerà realtà. Intanto grazie Chino Antonini per avercene parlato oggi.
Grazie a voi, buona giornata, a presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.